Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Fare radioascolto non significa ascoltare solo trasmissioni in italiano dall'estero e ci sono aneddoti molto interessanti come quelli che ci racconterà oggi Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, che alle radio ha scritto nelle lingue più disparate. E al termine della nostra trasmissione avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea nostro amico ascoltatore e collaboratore Vittorio D'Artora. Buonasera Vittorio e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Vittorio, tu ogni volta che partecipi alla nostra trasmissione ci fornisci sempre notizie, informazioni interessanti sul mondo della radio, soprattutto delle trasmissioni in lingua italiana, però che io ricordi non abbiamo mai parlato un po' di te, no? Di come ti sei avvicinato all'hobby della radio, del radioascolto. Ecco, vogliamo fare un passo indietro nel tempo e raccontare ai nostri ascoltatori quando è che ti sei avvicinato per la prima volta al radioascolto, Vittorio?
Ma diciamo in modo ufficiale, proprio quando si comincia con radioascolto scrivendo le lettere, siamo nel 1989 e quello è stato l'anno in cui mi sono avvicinato proprio al radioascolto ascoltando casualmente una vecchia radio di quelle valvolari, una stazione che poi mi è rimasta nel cuore, come saprete tutti voi ascoltatori, come sai tu Dario, che è stato Radio Cairo. E proprio i segnali di questa emittente, era il dicembre dell'89, sono stati quelli i primi che ho anche scritto all'emittente per dire: guardate, sto ascoltando questa radio, ancora non sapevo come fare, ma ho scritto. E poi da quel momento in poi ho cominciato a conoscere il mondo del radioascolto, stazioni come Radio Budapest, come Radio Romania, con Radio Polonia, che esistevano tanti anni fa, che purtroppo non ci sono più e trasmettevano in lingua italiana. Erano degli ambiti trofei per chi si avvicinava per la prima volta a questo mondo del radioascolto. Certamente chi era già pioniere da tanti anni era già avanti con queste cose, ma per me all'inizio, giovane proprio ascoltatore, era una cosa importante, che poi naturalmente col tempo si è evoluta, cominciando a scrivere anche a emittenti internazionali.
Ecco, ma quindi praticamente tra le varie trasmissioni in italiano, anche oltre Radio Cairo, Deutsche Welle, Deutschland Funk, Radio Mosca, tutte le radio dell'est europeo, anche la radio portoghese, no? Che aveva una trasmissione in italiano, perché mi ricordo che te eri un ascoltatore di Radio Portogallo.
Come no, Radio Portogallo era una delle più care, mi ricordo ancora le due annunciatrici che facevano di tutto per confezionare questo programma di mezz'ora che andava in onda in serata, ed era veramente anche quella un'emozione, perché l'ascolto non era mai, diciamo, ottimo, però era importante, come anche Radio Corea, che aveva trasmesso in italiano, o le altre emittenti che nel periodo si sono affacciate e poi magari sono poi scomparse.
Ecco, Vittorio D'Artora, però ecco, te ti sei poi evoluto, dicevi prima, dalle trasmissioni in lingua italiana, hai scritto anche a emittenti internazionali E credo che qui forse hai da raccontarci un aneddoto molto interessante, no? Perché non scrivi, non hai scritto alle radio solamente in lingua italiana, ma anche a quelle che avevano trasmissioni in lingua straniera, perché chiaramente non tutti i paesi del mondo hanno trasmissioni nella nostra lingua o avevano trasmissioni nella nostra lingua, quindi hai dovuto un po' arrangiarti per entrare in contatto con quei paesi dove non potevi usare l'italiano. Allora, che cosa è successo, Vittorio? Ce lo racconti?
Sì, beh, diciamo, in genere quando si poteva si scriveva in inglese, perché era la lingua, naturalmente è sempre la lingua più importante. Ricordo una volta che avevo scritto addirittura al Tagikistan, che avevo sentito un segnale radio, avevo scritto in inglese e mi aveva cortesemente scritto una redattrice dell'emittente, mi ricordo ancora, una giornalista un po' misto tra l'inglese e il russo, scritto in caratteri latini, ma poi diciamo le cose sono state di scrivere, non so, a emittenti brasiliane, cercando di utilizzare un po' il portoghese, anche se chiaramente io non ho studiato queste lingue, però ascoltando e poi cercando anche di prendere una grammatica nelle lingue del posto, in spagnolo, ho scritto naturalmente in francese, che è una lingua che ho studiato.
Ecco, ma ci racconti quella volta quando addirittura hai scritto in cinese?
Sì, beh, questo diciamo è stato in conseguenza del mio viaggio in Cina nel 95, quando avevo vinto appunto per la coppa che riguardava la costruzione della grande diga. Ecco, avevo conosciuto una signora vietnamita proprio durante questo viaggio, e appunto per la comunicazione con questa signora, che non sapeva l'inglese ma sapeva il cinese, io non sapevo naturalmente vietnamita, abbiamo utilizzato per un certo periodo il cinese stesso, naturalmente scritto con caratteri latini, però in qualche modo abbiamo comunicato.
Ecco, volevo ben dire, perché gli ideogrammi cinesi sono ancora più difficili rispetto al giapponese, che so, al coreano, sono complicatissimi da usare.
Assolutamente sì, e come anche l'arabo, appunto avevo scritto anche, anzi cercavo di seguire il corso di arabo di Radio Cairo, che era naturalmente non con l'utilizzo della scrittura araba, che è complicata come gli ideogrammi o come tantissime altre scritture, basta pensare anche a quella armena, che sono scritture particolarmente difficili per noi. Quindi
ecco, Vittorio, io questo tuo racconto mi sta facendo tornare indietro col tempo, perché in famiglia ho avuto qualcuno un po' più scellerato di te, perché mio fratello, che addirittura credo che abbia mandato dei rapporti di ricezione in lingua swahili e in giapponese, peraltro.
Quelle sono lingue molto complicate, bisogna avere... Ma guarda, quando, come sai bene, c'è la passione, si supera anche questo.
Ecco, senz'altro il lobby del radioascolto, la passione per questo hobby è favoloso, perché ti spinge anche a interessarti alle lingue, alle culture, ai costumi, e poi rimangono degli aneddoti così molto interessanti, simpatici, no, da raccontare. Bene, Vittorio, purtroppo abbiamo già esaurito la prima parte del tempo a nostra disposizione. Se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo continuiamo questa chiacchierata.
D'accordo.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartus Antelena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Ecco, con Vittorio stiamo andando un po' indietro col tempo per parlare di come Vittorio si è avvicinato per la prima volta al lobby del radioascolto. Un po' abbiamo raccontato qualche aneddoto curioso e che molti, insomma, che poi ci seguono per la prima volta si chiedono come si fa a scrivere a un emittente radio, che lingua si adoperano. Ecco, beh, non sempre, lo abbiamo sentito poco fa da Vittorio, è possibile usare lingue occidentali semplici, non l'inglese, il francese, il spagnolo, il tedesco, ma soprattutto gli aficionados più vetusti, no, ricordano di aver compilato rapporti d'ascolto in lingue un po' particolari, come può essere giapponese, swahili, arabo, mi ci ha detto poco fa Vittorio, addirittura il cinese. Ecco, sono degli aneddoti sempre molto interessanti e simpatici, dicevamo, da raccontare. Ecco, oltre questo, poi sei riuscito poi a mantenere dei rapporti d'amicizia con queste emittenti radio, Vittorio?
Sì, beh, diciamo che per molti anni ho avuto, diciamo, dei rapporti di amicizia con le varie redazioni, ma anche con giornalisti, con speaker, che mi ricordo bene con Radio Budapest ci sono stati dei rapporti di amicizia anche al di fuori della radio, con Radio Bulgaria, che ho conosciuto direttamente lì a Sofia quando ho avuto l'occasione di visitare l'emittente, sempre in conseguenza di un concorso che mi ha portato lì per una settimana, e naturalmente anche gli amici di Radio Cairo. Con il tempo però, chiaramente adesso io sono un po' di anni che non frequento più le emittenti in maniera attiva, le cose si sono un pochettino
ecco, la vita va sempre in un certo modo, no? Purtroppo ti riduce il tempo e quindi poi si hanno difficoltà a mantenere contatti epistolari, soprattutto se poi bisogna usare delle lingue straniere. Ecco, sono dei racconti, degli aneddoti non molto diversi da quelli che poi circolano nei nostri ambienti, negli ambienti degli appassionati di radioascolto, perché poi sappiamo benissimo che soprattutto le trasmissioni destinate all'estero spesso contengono dei programmi per imparare le lingue. Ricordiamo soprattutto proprio La Voce di Russia, che aveva una trasmissione per imparare il russo, la radio giapponese aveva una trasmissione per imparare il giapponese, la radio coreana, dove io poi anch'io ho lavorato all'interno della redazione, aveva un corso di lingua coreana. Quindi poi mi sembra giusto che ci possano essere dei racconti così simpatici ad alcuni che ci seguono, magari possono essere un po', possono sembrare lontani dalla realtà, però vi garantisco che ci sono delle cose molto, davvero molto interessanti e simpatiche. Vittorio, giusto così, prima di congedarci dagli ascoltatori, vogliamo spezzare questa nostra bella chiacchierata, che magari approfondiremo anche in futuro, fornendo qualche notizia, qualche cosa, qualche cambiamento che arriva nel campo delle trasmissioni in italiano?
Sì, guarda, potrei fornirti due informazioni proprio, diciamo, recentissime. Una riguarda La Voce della Russia, che continua a trasmettere dalle 18 alle 19 nell'ora italiana. Ormai hanno abolito da tempo l'ora legale, per cui una volta era dalle 19 alle 20, però la novità è che trasmette soltanto in onde medie dal sito di in Moldavia su 1548 kHz alle 18 e alle 22:30 ora italiana. E la seconda, diciamo, novità è quella che riguarda la radio di Serbia, Radio Serbia Internazionale di Serbia, che ha ripreso proprio negli ultimi giorni a trasmettere in italiano alle 18:30 sulla frequenza di 6100 kHz ed è diciamo ascoltabile abbastanza bene, perché viene da un trasmettitore che si è posto nella località di Bielina e che ha una potenza di circa 250 kW, quindi è ascoltabile molto bene in Italia. Ho provato a sentire e la ricezione è buona, oltre naturalmente a riceverla anche via satellite e anche in streaming sul suo sito internet della radio nazionale internazionale di Serbia.
Beh, questa sera abbiamo raccontato degli aneddoti molto interessanti, non a caso sappiamo che addirittura parecchi ascoltatori di emittenti internazionali con trasmissioni in italiano hanno avuto anche la possibilità di vincere dei viaggi premio all'estero, e quindi poi questi racconti sono poi da corredo a queste bellissime chiacchierate che facciamo qui in questa nostra trasmissione. Bene, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Vittorio D'Artora da Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari. Vittorio, grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci
Dario.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Cinque nuovi dispositivi entro i primi mesi del 2013, questi programmi di Samsung contenuti in un memo aziendale privato finito per caso sul web grazie al sito tecnobuffalo.com. Tra questi c'è anche il Galaxy Note 8.0, di cui si parla da tempo, e un tablet da 8 pollici in competizione con il mini iPad, e 4 smartphone della serie Galaxy Young, Pocket Plus e Grand e X-Cover 2. Tra questi spicca l'assenza del Galaxy S4, il cui lancio era atteso al World Mobile Congress di Barcellona. Si chiama Intel Yolo ed è il primo smartphone con processore Intel e sistema operativo Android a sbarcare nel continente africano. Un dispositivo dalle discrete caratteristiche tecniche a un prezzo inferiore ai 100 euro, con Akash Tablet Low Cost lanciato qualche mese fa dal governo indiano a un prezzo di 32 euro. E prosegue il filone telefonia di Intel, storico marchio di semiconduttori, che qualche mese fa ha debuttato nel settore smartphone lanciando Xolo X900 in India. I social network usati con equilibrio favoriscono forme di dialogo che, se realizzate con rispetto, attenzione per la privacy, responsabilità e dedizione alla verità, possono rafforzare i legami di unità tra persone e promuovere l'armonia della famiglia umana. Così il Papa, nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, Benedetto XVI, ha anche osservato che Internet non è un mondo puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone. I domini.it raggiungono il traguardo di 2.500.000, piazzandosi così il nostro paese al sesto posto in Europa per domini nazionali. E questa è la stima dell'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa. Il traguardo è stato raggiunto esattamente un mese dopo il festeggiamento dei 25 anni del registro.it, l'anagrafe che assegna e mantiene i domini internet italiani. Lo sviluppo delle nuove tecnologie è una grande occasione di crescita, ci sono anche degli aspetti negativi come la pedopornografia, ma l'impegno dello Stato è molto forte perché la sfida deve essere vinta con le nostre migliori forze. È il messaggio del Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri all'indomani dell'approvazione da parte del Governo del decreto che fissa una strategia informatica contro il cibercrimine a favore della protezione delle infrastrutture critiche. Amazon annuncia in un comunicato ufficiale di aver acquisito Ivona, società che produce un software per tecnologie text to speech, dal testo al parlato. Potrebbe essere un primo passo verso un assistente vocale come Siri, presente sui dispositivi mobile Apple. Ivona, che possiede un portafoglio vocale di 44 voci in 17 lingue, è leader nel settore per qualità della voce naturale, precisione e facilità d'uso. È già fondamentale per aiutarci a fornire servizi dedicati ai disabili su Kindle Fire, spiega Dave Limp, vicepresidente Amazon Kindle. Sul tablet di Amazon, infatti, sono attive le funzioni Esplora al tocco e Guida vocale, che ripete a voce alta i comandi eseguiti dall'utente, pensati per gli utenti con la vista debole, ma l'idea è che il colosso del web voglia perfezionare la funzionalità di assistenza vocale per il lancio di un telefonino di cui si parla ormai da tempo. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.